Bene, abbiamo invertito, come dire, gli ordini dei fattori, ma il programma non cambia. Parleremo oggi, appunto, ancora una volta di Palestina, e la parleremo anche con il punto di vista dei paesi africani. In particolare, grazie e benvenuto sulle frequenze di Onda Rossa, anche se in un orario differente. Ciao.
Ciao a tutti e a tutti, ciao.
E appunto, come dicevamo, insomma, volevamo raccontare un po' come il continente africano, i vari governi o popoli, perché c'è sempre anche qui una grossa differenza, parlano e insomma si vivono quello che sta succedendo, gli attacchi, i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, no? È evidente, insomma, dalle grosse manifestazioni che abbiamo visto, che la maggior parte delle popolazioni, anche africane, sostengono la lotta del popolo palestinese. Però, insomma, con te volevamo vedere un po' quali sono anche le prese di posizione dei singoli governi.
Eh sì, c'è una differenza sostanziale fra il sentimento popolare le posizioni di alcuni governi, perché alcuni governi, posizioni di alcuni governi africane sono divise. Infatti, mentre per esempio cominciavano ad arrivare le notizie sui combattenti di Hamas che attaccavano il sud di Israele, il presidente del Kenya, William Ruto, subito si è rivolto alla piattaforma social che prima si chiamava Twitter e si chiama X, dicendo che il Kenya si unisce al resto del mondo in solidarietà con lo Stato di Israele e condanna inequivocabilmente il terrorismo e gli attacchi contro i civili innocenti nel paese, dicendo che il terrorismo costituisce una seria minaccia alla sicurezza internazionale e che bisogna assicurare rapidamente alla giustizia i responsabili. Quindi si è trattato, da parte di Ruto, di un esplicito sostegno alla posizione di Israele, ma il Kenya è impegnato militarmente, per esempio, contro l'insorgenza degli Al-Shabaab, impegnato militarmente al di fuori dei propri confini e anche intorno ai propri confini con la Somalia, ed è sostenuto militarmente in questa operazione dagli Stati Uniti. Quindi è chiaro che Ruto ha degli interessi ben precisi, per dire una cosa del genere. E poi la posizione comunque è diversificata, perché ci sono state delle dichiarazioni, per esempio domenica, da parte dell'autorità del Sudafrica, che hanno attribuito l'escalation all'occupazione illegale e alla profanazione da parte di Israele della moschea di Al-Aqsa. E quindi la posizione del Sudafrica già diverge da quella del Kenya. Un altro funzionario, si chiama Zain Dangor, che è poi vicino anche alla ministra degli esteri sudafricana, ha detto a un canale di notizie All News locale che il sanguinoso attacco di Hamas non sorprende, che il conflitto non si fermerà fino alla fine dell'occupazione, mentre l'Algeria ha dichiarato la piena solidarietà con la Palestina fin dall'inizio della guerra. La commissione dell'Unione Africana, che è guidata da Moussa Mahamat Faki, anche se ha espresso preoccupazione per le violenze, però ha lamentato la negazione dei diritti fondamentali dei palestinesi e ha chiesto ancora una soluzione a due stati. Mentre invece, per quanto riguarda l'Unione Africana, il Kenya, abbiamo detto, lo Zambia, il Ghana, la Repubblica Democratica del Congo, sono fra quelle nazioni africane che si sono allineate alla posizione di Israele. Certo, è strano che un continente che per secoli ha subito il colonialismo e il razzismo, adesso rispetto, e che poi ha sostenuto storicamente la Palestina, adesso invece è diviso, perché le divisioni dell'Africa, per quanto riguarda la questione della Palestina, evidenziano come ciascun governo cerca di curare un po' i propri interessi, perché ci sono dei legami commerciali in molti paesi con Israele. Da una parte ci sono dei legami radicati con il movimento palestinese, dall'altro Israele, che offre tecnologia all'avanguardia, assistenza militare e anche aiuti, perché per Israele la diplomazia, l'economia non è mai stata separata, no, dalla diplomazia. Negli ultimi anni lo Stato ebraico si è interessato all'Africa ed è stato proprio Netanyahu a interessarsi all'Africa, e anche per contrastare l'influenza dell'Iran in alcuni settori come l'agricoltura, la sanità, l'istruzione. Ci sono stati molti investimenti, soprattutto negli anni 90, nel settore privato israeliano, qui parliamo del periodo in cui il governo israeliano contava gli amici africani veramente sulle dita di una mano, che si sono concentrati questi investimenti. Allora, pensavo che volessi per intervenire.
Non stavo tentando di intervenire, stavo ascoltandoti e mi veniva da riflettere, insomma, che anche parlando d'Algeria, stavo pensando anche alla posizione, che ne so, del Marocco, dell'Egitto, in cui anche lì c'è in realtà una grossa separazione, no? Soprattutto tra è una cosa che notavo, alcuni articoli che erano usciti in questi giorni parlavano soprattutto del supporto, no? C'era un articolo in particolare, insomma, che usciva su Nigrizia, che parlava del come la questione palestinese fosse tornata negli stadi, nei campi da calcio, che non è la prima volta, sì. Ma molte tifoserie, in particolare parlano di alcune tifoserie dell'Al Ahly, che è una squadra egiziana, tifoserie per giunta messe pure fuori legge dal Sisi, no, proprio perché, insomma, hanno sempre sostenuto l'opposizione di Al-Sisi, sono molto popolari, vengono dal basso,
che erano molto presenti anche a Piazza Tahrir,
certo, per questo Al-Sisi ha pensato bene di renderle illegale. Ma anche così in Marocco, dove già lo ricordavamo, non mi ricordo, qualche mese fa c'è stato un coro, una coppa, la Coppa dei Campioni Africani mi pare è stata sollevata, e è uscita fuori anche una bandiera palestinese, no? Anche in quel caso c'è un diverso sentimento, insomma, perché poi...
Assolutamente, ma poi in Marocco a Rabat c'è stata una manifestazione veramente enorme a sostegno della lotta del popolo palestinese, mentre il Marocco ha vissuto questo riavvicinamento con Israele sotto la spinta degli Stati Uniti, e tant'è che il re del Marocco aveva chiesto lo svolgimento di una riunione d'emergenza del Consiglio della Lega Araba a livello del Ministro degli Affari Esteri, però non si era spinto più di tanto. E il Ministero degli Affari Esteri del Marocco, del Regno, aveva condannato gli attacchi contro i civili ovunque si trovano, e invece, insomma, la piazza di Rabat ha reagito in maniera molto presente, con una manifestazione veramente enorme. Quindi c'è questa distinzione proprio anche con quei paesi tra la gente, il sentimento popolare e quei governi che hanno firmato gli accordi di riconoscimento reciproco con Israele. Perché poi, tornando al discorso degli investimenti di Israele in Africa, questi sono cominciati intorno agli anni 90 e poi si sono concentrati sulla sicurezza e sulla difesa, e poi piano piano anche in altri settori, come ad esempio il settore minerario. E qui ci sono dei personaggi come Benny Steinmetz, che era un ricco imprenditore delle miniere, per esempio in Guinea, che poi è stato anche accusato di aver corrotto per il controllo delle miniere della Guinea, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo. E poi c'è anche il settore dei diamanti, dell'energia, dell'agricoltura, della sanità, e ultimamente, chiaramente, siccome Israele è una nazione dove ci sono tante start-up che hanno delle elevate conoscenze tecnologiche e digitali, anche perché poi Israele è un'economia che si fonda sostanzialmente sul sostegno degli americani, quindi su questo flusso di dollari che arrivano a un'economia che altrimenti sarebbe disastrata, considerando anche l'elevato livello delle spese militari. Quindi queste start-up offrono dei servizi innovativi, sia sulla sicurezza informatica, sia sulla cura a distanza, sull'agrotech, sulle telecomunicazioni. Quindi in qualche modo diventano, diciamo così, un interlocutore verso questi paesi africani, che peraltro si erano, facendo una piccola cronistoria, si erano liberati dal dominio coloniale negli anni 60, e chiaramente avevano subito simpatizzato per la lotta dei palestinesi, perché chiaramente c'era una vicinanza anche emotiva, quando i palestinesi erano stati sradicati dalla loro terra, dalla loro casa del 48, quegli africani si erano liberati dal colonialismo. Dopo la guerra di Kippur, l'Unione Africana ha rotto i legami con Israele e l'Algeria era stato uno dei principali critici di Israele nel continente, mentre con il Marocco poi invece ha normalizzato questi rapporti nel 2020. Invece ancora adesso in Algeria i sentimenti risalgono ancora al periodo del colonialismo francese, e quindi la relazione fra l'Algeria e la Palestina è ancora molto emotiva, e si vede anche dalle reazioni che ci sono state in Algeria riguardo a quello che è successo a Gaza, perché il ministro degli esteri algerino, insomma, ha criticato esplicitamente la politica dei doppi standard applicata dalla comunità internazionale nei confronti della causa palestinese, e poi ha parlato esplicitamente dell'occupazione sionista, che credeva che il popolo palestinese fosse impotente e che si era arreso, insomma. Poi ci sono state anche molte critiche nei confronti, per esempio, della posizione del leader del movimento Cabilo per l'autonomia, che si chiama il MAC, è un tal Meni, che ha detto, ho definito l'attacco del 7 ottobre una barbara operazione terroristica, ed è stato inondato di critiche nei confronti di questa posizione, perché la gente, il sentimento popolare è molto diverso rispetto alla questione palestinese, tant'è che sui social network c'era un sacco di slogan del tipo io sono della Cabilia ma Mennemi non mi rappresenta, e quindi c'è questo aspetto, questa differenza di posizione dell'Algeria, per esempio, rispetto al Marocco, anche perché poi le posizioni dell'Algeria e del Marocco sono divise anche in base alla questione dei Sahrawi. Certo. Poi invece uno dei critici maggiori è sempre stato il Sudafrica, perché il Sudafrica post-apartheid ha sempre sostenuto la Palestina, perché Nelson Mandela ha sempre fatto un parallelismo, no, tra la lotta dei neri sudafricani contro il dominio bianco e i palestinesi contro l'occupazione israeliana.
Certo, anche Desmond Tutu l'ha sempre sostenuto, certo, insomma, no? Paragonandolo prima ancora che uscissero, insomma, anche i report dei vari organismi tipo Amnesty, oppure le denunce appunto degli organismi dell'ONU, ha sempre dichiarato che c'era un regime d'apartheid in Israele, no? Da sempre.
Sì, poi loro l'avevano subito sulla loro pelle, quindi lo riconoscevano abbastanza
facilmente, sì.
Anche molti gruppi di diritti umani, insomma, facevano questo paragone. Poi nel luglio del 2022 la ministra degli esteri sudafricana Nelly Pandor ha invitato proprio le Nazioni Unite a dichiarare Israele uno stato di apartheid, proprio mentre c'era la guerra, nel mezzo della guerra russa contro l'Ucraina, perché c'era la pressione occidentale sul Sudafrica perché condannassero le azioni di Mosca. E infatti la ministra degli esteri si chiedeva perché le capitali occidentali non fossero disposte ad applicare gli stessi principi del diritto internazionale quando si trattava della guerra di Israele e l'occupazione delle terre palestinesi. Però, nonostante questo sostegno diplomatico alla Palestina, dietro c'è una relazione un po' più complessa tra le nazioni africane e Israele, perché è una relazione che riguarda soprattutto i rapporti economici. Basta pensare che dopo la guerra del 73, quella dello Yom Kippur, solo una manciata di nazioni africane aveva rapporti con Israele. Oggi la situazione è cambiata, cioè 44 dei 54 paesi riconoscono lo Stato di Israele e 30 hanno aperto ambasciati o consolati a Tel Aviv, e quindi questo in qualche maniera è un successo per Israele, perché viene riconosciuta una certa competenza, soprattutto per quanto riguarda per esempio il discorso dell'agricoltura, perché molti paesi africani combattono la siccità, fenomeni meteorologici estremi, c'è un problema di alimentazione, e siccome Israele in modo o nell'altro è un leader mondiale delle tecnologie agricole, questo chiaramente ha portato a un incremento delle relazioni. Quindi molti paesi africani hanno scelto di separare gli interessi economici dalle posizioni politiche Però non è solamente una questione di agricoltura, perché gli interessi commerciali in sicurezza sono parecchi, e di fatto le cose sono cambiate per i piani di Israele dopo gli accordi di Camp David, quando l'Egitto ha firmato un paese arabo ma africano, ha firmato un accordo di pace con Israele, e molte nazioni africane hanno deciso che non aveva molto senso restarne fuori. E poi il successo, ci sono stati gli accordi di Oslo del 93, la fine della guerra fredda, insomma, tutta una serie di situazioni che sono cambiate,
sì, fino ad arrivare agli accordi di Abramo, no? In cui Trump li sponsorizzava anche per mi sembra che insomma anche col Sudan in qualche modo, sì. Poi vabbè, c'è stato tutto il cambiamento
anche con la caduta. Sì, Chad, Marocco e Sudan, per esempio, sono i paesi africani che hanno riconosciuto Israele. Però bisogna anche dire che il commercio fra Israele e i paesi dell'Africa subsahariana ormai ha superato i 750 milioni di dollari, che Israele esporta macchinari, elettronica, prodotti chimici, soprattutto col Sudafrica e con la Nigeria. Quindi il Sudafrica in realtà commercia anche con la Palestina, per quanto riguarda per esempio le esportazioni palestinesi di olio di oliva e di altri prodotti commestibili che sono aumentati effettivamente parecchio tra il 2009 e il 2021 di quasi il 34%. Però Israele ha anche forti legami al di là della questione del commercio.
Sì, anche se la produzione si è abbassata in questi anni parecchio, vero, che è aumentata l'esportazione, però tra i furti di terra, gli olivi distrutti e la possibilità
degli ulivi, di... alla fine è chiaro che ci sono dei problemi per esportare questo prodotto dalla Palestina. Poi al di là dei legami commerciali, poi ci sono anche altri legami, perché per decenni per esempio Israele ha pompato milioni di dollari in aiuti umanitari all'Etiopia, perché in Etiopia c'erano i falascià, gli ebrei etiopi, che peraltro anni fa organizzarono anche un ponte aereo per portarli in Israele, e poi dopo hanno subito tutta una serie di discriminazioni razziali, peraltro i falascià in Israele.
Ma sì, sì. Ci sono state parecchie manifestazioni negli anni scorsi, anche prima del Covid, contro le discriminazioni che subivano, insomma erano considerati veramente cittadini di serie C.
L'unica possibilità che hanno è arruolarsi, infatti spesso e volentieri, magari quando si vedono le immagini, alcuni soldati israeliani di colore sono lasciati etiopi. E questa cosa, cioè gli aiuti umanitari, passa attraverso Mashav, che è un'agenzia umanitaria internazionale israeliana, che fa arrivare studenti, per esempio keniani, per i corsi di formazione, e fa tutte queste cose, però anche sostegno e investimenti di Israele nel campo militare e di addestramento degli eserciti, come avviene in Camerun, per esempio, perché nel Camerun, dove c'è Paul Biya, peraltro, insomma, è un dittatore da lunga data, le forze israeliane addestrano la BIR in Camerun, che è una unità militare d'élite che risponde direttamente a Paul Biya. E poi alcuni media israeliani dicono che Israele sta addestrando soldati anche in diverse nazioni africane. La presenza di Israele in Africa era stata spinta proprio da Netanyahu, che nel 2017 aveva previsto uno svolgimento di un vertice, cioè Africa-Israele, solo che il Togo, che era il paese ospitante, ne ha chiesto l'annullamento, e quindi c'è stato praticamente un blocco di questa possibilità. Però di fatto Israele ha continuato a investire in Africa. Anche se poi dal punto di vista diplomatico gli è andata male, perché a un certo punto aveva chiesto lo status di osservatore presso l'Unione Africana, richiesta che era prima stata accolta, ma poi dopo Algeria e Sudafrica avevano protestato contro questa mossa.
È stata rifiutata, sì.
È stata ripensata, mentre la Palestina è osservatore dell'Unione Africana dal 2013. Quindi i paesi africani hanno un po' una doppia faccia, cioè commerciano con Israele, rafforzano i legami con Israele stesso, ma in alcuni casi però parlano anche a favore della Palestina.
Beh, perché hanno, diciamo, un problema grosso da gestire, insomma, poi con le proprie popolazioni, perché mentre i paesi africani, come dici te, hanno degli interessi economici, e poi ricordiamo che Netanyahu ha fatto proprio una politica di espansione economica in virtù della crisi interna, no? Prima tutta l'economia israeliana era molto un'economia di guerra, piano piano, insomma, che alcune cose si stavano trasformando, e la crisi internazionale incideva anche, ma anche il peso delle colonie, perché poi le colonie, i coloni hanno degli sgravi di tasse, hanno dei sostegni economici, per, insomma, che quindi richiede, diciamo, che buona parte del welfare israeliano è concentrato su questa parte, insomma, della propria popolazione. Quindi questo ha creato non pochi contrasti interni, no? Proprio in virtù delle crisi internazionali. E quindi poi Netanyahu, che non è un militare, ma di più, insomma, viene più da un'esperienza, tra virgolette, politica e imprenditoriale, ha pensato bene di, insomma, promuovere degli ampliamenti della propria economia.
Sì, poi c'è anche il settore della sicurezza, che è importante, perché c'è una diplomazia parallela, diciamo così, fatta da imprenditori, consulenti, aziende varie, che stanno nei palazzi presidenziali, e per esempio in Centrafrica gli israeliani hanno dato al presidente tutta una serie di attrezzature per quanto riguarda la security. I loro ambiti preferiti sono le intelligence, le intercettazioni telefoniche, la sicurezza informatica, gli armamenti. E quindi tutti questi personaggi qua, questi imprenditori, questi consulenti, girano e fanno un po' da apripista per le diverse aziende israeliane che dominano il settore delle intercettazioni e della sorveglianza elettronica anche nell'Africa subsahariana. E qui poi questi personaggi sono legati con l'esercito, i servizi segreti, molti di loro sono ex di una unità dell'esercito israeliano, si chiama unità 8200, specializzata nella guerra informatica, e quindi hanno favorito poi i rapporti dei servizi, per esempio dell'ex Zaire di Mobutu, e poi con il Camerun. Una di queste società più importanti nell'area dell'informatica e della sicurezza elettronica è la Verint, che è guidata da un ex ufficiale dell'esercito israeliano, per esempio. Quindi c'è questa commistione, oltretutto, fra una industria militare informatica particolarmente specializzata e tutta questa serie di richieste di protezione che vengono dai vari dittatori e presidenti fantoccio dell'Africa.
Sì, anche un po' in giocare, no? Su questo fatto che comunque non sono direttamente legati al governo, però hanno dei rapporti tali, e comunque devono, a quanto ne so io, hanno comunque delle autorizzazioni governative, no? Proprio perché erano uscite queste denunce rispetto, insomma, in cui Israele ha sempre detto: vabbè, ma non c'entrano con noi, sono società private. Però, insomma, alcune denunce che venivano dall'interno, anche rispetto ai vari interessi, no? Ricordiamo che Netanyahu era, insomma, comunque anche inquisito per alcuni casi di corruzione, riguardavano anche società, appunto, che poi investivano all'esterno.
Sì, ma poi appunto la richiesta di, da questo punto di vista, cioè dell'informatica per la sicurezza, è molto forte in certi ambienti dei potenti africani, quindi sicuramente lì trovano spazio, assolutamente. Quindi è un rapporto, diciamo così, complesso, articolato, al di là delle dichiarazioni di principio, però effettivamente Israele è una presenza in Africa piuttosto che si sta facendo spazio insieme ad altri attori commerciali che possono essere la Turchia, e poi naturalmente la Russia, la Cina e gli Stati Uniti e i paesi arabi del Golfo.
E certo, che sicuramente non porta a stabilità, avranno delle modalità differenti, insomma, da i paesi europei, che, insomma, pensiamo alla Francia buttata, rigettata fuori da tutti i paesi del Sahel, però insomma, non cambia la logica di sfruttamento di quei territori, magari lo fanno in maniera completamente diversa, ma la logica che sostende è sempre la stessa. Il problema qual è? Che se pensiamo soprattutto al Nord Africa, mi pare insomma di leggere e di capire che alcune posizioni dei vari governi sono molto, cioè, facevo prima l'esempio delle squadre di calcio, ma la stessa Algeria, no? Un po' in risposta sicuramente al conflitto che ha con, già l'aveva fatto all'epoca, con il Marocco, ma un po' anche nella gestione insomma di tutte le denunce sui diritti umani anche al proprio interno, e poi uno si ritrova insomma che da un punto di vista, facciamo l'esempio del calcio perché è uno dei momenti collettivi di riunione in cui con più forza si esprimono anche a volte le idee tra virgolette del popolo, della popolazione, non saprei come dire, dei supporter di queste squadre, no? E in questo caso parlavi dell'Algeria, che sia da un punto di vista del governo ma anche da un punto di vista ad esempio della Federcalcio di Algeri, si è resa disponibile ad ospitare tutte le partite della nazionale di calcio palestinese, nonostante appunto lo stadio sta in Cisgiordania, per esempio. Però dopo che è avvenuto in questi, insomma, in questi giorni, non solo si è resa disponibile ad ospitarli ma anche a sostenerne le spese delle varie trasferte, quindi
sì. No, ci sono degli esempi meritevoli, ma non solamente in Africa, anche per esempio la curva del Celtic di Glasgow che ha sostenuto esplicitamente i palestinesi, che è una curva sempre insomma, storicamente di sinistra, diciamo così, che hanno un progetto molto bello di sostegno a una squadra di calcio palestinese e quindi insomma hanno sostenuto esplicitamente e d'altra parte nelle curve si esprime anche nel bene e nel male il sentimento, diciamo così, più genuino, ecco, del popolo, anche se poi le curve molto spesso e volentieri diventano anche un luogo dove certe espressioni diventano veramente sgradevoli, però ci sono curve che ancora mantengono, diciamo così, un certo orientamento. E poi per esempio per quanto riguarda il discorso,
poi non solo le curve, diciamo che anche una cosa che notavo in questi giorni è le prese di posizione dei singoli giocatori, no? Perché parecchie squadre europee hanno dei giocatori che magari sono appunto africani, algerini, franco-algerini, insomma, e quindi anche insomma, prendono posizione, no? Si esprimono dal loro.
Poi sono anche figure pubbliche, quindi che hanno un certo seguito, ma se ci pensi anche durante gli ultimi mondiali in Qatar, spesso e volentieri i giocatori poi festeggiavano la vittoria con una bandiera palestinese,
sì, sì.
Insomma, c'era un sentimento, ecco, c'è un sentimento di vicinanza, ma d'altra parte basta vedere anche come sono mosse le piazze, anche dopo la strage dell'ospedale, sia in Cisgiordania che ad Amman, dopo l'attacco, dopo l'inizio dei bombardamenti a Gaza, sono state manifestazioni anche in Indonesia, che è uno dei paesi musulmani più popolosi del mondo. Insomma, c'è stata una vicinanza, una partecipazione. In Francia hanno vietato le manifestazioni a favore dei palestinesi, ma è lì perché Darmanin, che è il ministro degli interni, e anche Macron cercano di in qualche modo di fare concorrenza all'estrema destra di Le Pen e quindi di appropriarsi dei loro temi. Ma in realtà insomma, c'è stata una risposta massiccia in Europa e non solo in Europa rispetto a quello che sta accadendo, ma d'altra parte quello che sta probabilmente qui ci si pone il problema, passando insomma, a fare due ragionamenti su quello che sta accadendo adesso a Gaza: qual è l'obiettivo di Israele, nel senso se veramente questo governo, che poi in fin di conti è sempre lo stesso che c'era anche prima, a parte l'arrivo di Gantz, è sempre un governo composto da fasci sionisti, io direi così, che hanno come obiettivo quello dello sterminio del popolo palestinese, perché questo governo è informato dei principi del sionismo che non prevede la presenza dei palestinesi in terra di Palestina. Loro puntano all'Eretz Israel e quindi secondo me stanno arrivando a una sorta di soluzione finale che potrebbe comportare anche l'espulsione da Gaza dei palestinesi, tant'è che il stesso Blinken ha dovuto smentire l'ipotesi di un trasferimento di quel milione e rotti di palestinesi costretti ad andare dal nord di Gaza al sud nel Sinai. Quindi c'è insomma in qualche maniera un punto interrogativo molto grosso rispetto a quali sono gli scopi finali di questa operazione, che è diversa da quella di Piombo Fuso del 2008-2009.
Beh, sicuramente molto diversa, no? Anche perché insomma, oltre le valutazioni sulla capacità militare, l'umiliazione subita da Israele e quindi la sua necessità di rispondere con eccetera eccetera, no? Tutte queste banalità che ascoltiamo, in cui mai viene detto che comunque c'è un occupante e un occupato ormai da più di 75 anni, per cui non viene proprio riconosciuto quello che fa parte neanche, come dire, di un'estremizzazione, è un dato storico sotto gli occhi di tutti, non è che di tutte, non è che c'è bisogno, no, di tante parole in più, ma anche quello che sta accadendo, purtroppo c'è da dire che in queste ore anche l'attenzione, no, dei nostri mezzi di informazione si è molto concentrata su dobbiamo vedere, no, non ci esponiamo, vediamo di chi è il missile, quando in realtà insomma, era abbastanza chiaro per tutti che un obiettivo di quel genere, poi stanno uscendo sui social, sui video, in maniera un po' blanda qualcuno, insomma anche alcune di televisione tipo la 7 nostrane dice ma veramente sembrerebbe, oppure alcune dichiarazioni, per esempio ci sono, ora è ovvio che non tutti possiamo capire qual è la fonte, la verità eccetera, no? È sempre molto difficile, ormai lo dicono tutti, però alcuni a giustificare insomma veramente le tante falsità che vengono raccontate, insomma, da menzogne che vengono raccontate appunto da Israele, e soprattutto quello che non ci viene detto è che dopo il bombardamento all'ospedale di Gaza continuano i bombardamenti israeliani sulla striscia, non è che si sono fermati, e questa è una cosa veramente che dà il senso e il peso di quanto non è molto differente da quello che Israele ha fatto nel 1948, iniziare a bombardare tutte le città costiere
ma infatti se
palestinesi, certo, e anche i villaggi all'interno, no? Quindi il tentativo è quello di espellere, di mettere in atto ancora una grossa espulsione di massa, perché quello l'ha fatto continuamente, però adesso ne ha approfittato per...
Certo, poi se senti i commenti, per esempio, anche di alcuni insomma analisti, non so, su Al Jazeera, si parla di New Nakba, cioè di una nuova Nakba, nel senso che è probabile che questi, perché è difficile che Israele possa affrontare un'invasione, come si dice, boots on the ground,
sì, sì,
a
di
casa,
terra.
Perché sarebbe troppo costosa dal punto di vista anche delle perdite. Però sicuramente c'è una strategia, il fatto che gli Stati Uniti insomma sostengono in maniera così aperta, non è una novità naturalmente per noi, però gli Stati Uniti si pongono come, e così vengono raccontati, come mediatori, ma sono parte in causa. Ma lo stesso Biden ebbe a dire, quando incontrò Golda Meir, io sono un sionista convinto, e non lo mettiamo in dubbio, considerando il modo in cui si stanno ponendo. Il problema è che non c'è una soluzione.
Caso strano, non era così per molti repubblicani, lo stesso Trump aveva più altri interessi, no? Che più che affermazioni, sì, di principio, pensiamo, sì, un po', no?
È vero, aveva altri interessi, ma in realtà poi qui ci troviamo di fronte probabilmente a un cambio di strategia, nel senso che è probabile che anche Netanyahu si renda conto che ha, come dire, dal punto di vista politico i giorni contati, perché effettivamente dovrà rendere conto quel grande buco che c'è stato nella sicurezza, però già era indebolito dalle manifestazioni contro la sua riforma costituzionale, però di fatto in questo momento l'unica soluzione apparente, l'unica sbocco che si intravede è che il governo italiano abbia scelto di perseguire veramente la soluzione finale per i palestinesi, e cosa che peraltro sta dentro l'ideologia, dentro il sentiment di questo governo, che è composto da estremisti sionisti che non hanno avuto nessun problema, come l'ha fatto il ministro della difesa, a definire i palestinesi animali umani, come d'altra parte fece Golda Meir. Lei parlò così, dicendo che non c'è il problema di restituzione delle terre ai palestinesi perché non esistono i palestinesi. Quindi insomma è una situazione abbastanza critica, diciamo.
Certo. E in un momento in cui, insomma, come dicevamo, al di là della differenza, insomma, un conto uno apre i nostri giornali, ascolta i nostri telegiornali, parlano e ci sono un modo, insomma, di discutere. L'abbiamo visto pure su, insomma, quello che la guerra, tra virgolette, quello che è successo in Ucraina. Però qui si supera qualsiasi possibilità, insomma, di poter avere un'informazione che non sia di super partes, no? È veramente, no, non solo è più che schierata, cioè sta anche un pezzo avanti. Ma quello che ci fa riflettere è che comunque quello che sta avvenendo giù a Gaza sta portando non solo le contraddizioni dentro le piazze un po' di tutto il mondo, come raccontavi te, ma anche nella stessa Cisgiordania, perché poi è ovvio, se uno pensa a quello, ai 3.000, almeno questi sono i dati che giungono dal Ministero della Sanità palestinese, ma penso che anche per loro è difficile avere dei dati certi, però si parla di almeno 3.200 morti, 11.000 feriti e tanti in questi 12 giorni di attacco, e tanti insomma saranno i corpi ancora sotto le macerie di cui non è dato sapere, quindi alcune tensioni e scontri, tanto che Abu Mazen ha rifiutato l'incontro con Biden, ma anche la Giordania, per quello che sta succedendo, le mobilitazioni, insomma, si è ritirata, ha annullato questo incontro con il presidente degli Stati Uniti, no? Così come i leader egiziani. Sì. D'altra parte, insomma, come stavamo, cioè, giusto per avere un quadro, anche in Libano, sia questa notte sia oggi, ci sono state forti proteste di fronte alle ambasciate, ma anche di fronte alle ambasciate degli Stati Uniti, no? Proprio per la oltre che di Israele a Beirut, soprattutto per le posizioni che hanno preso gli Stati Uniti, e sono state assediate, insomma, queste ambasciate, così come un altro accennavi prima te, davanti anche ad Ankara in Turchia, il popolo turco è sceso in piazza dopo l'attacco israeliano contro l'ospedale di Gaza, no?
E quindi manifestazioni sono state persino a Nouakchott, che in Mauritania c'è stata una manifestazione a sostegno della resistenza palestinese, che ha visto, insomma, molta gente, e anche il leader dell'opposizione, che proviene dalla fila di un movimento islamista che si chiama Tawassul. Però insomma ha mobilitato tantissima gente in tante parti del mondo, ma il problema di fondo è che qui si sta in qualche modo profilando quello che sostanzialmente era fin dai tempi della creazione dell'ideologia sionista, e cioè l'idea appunto che la Palestina fosse una terra vuota che si poteva occupare da parte dei coloni sionisti, che con il sostegno della Gran Bretagna, e qui risaliamo ai tempi della dichiarazione di Balfour, in cui gli inglesi in qualche maniera garantirono il cosiddetto focolare,
sì, il focolaio, sì.
Il focolare per per la patria sionista, e quindi in qualche modo si ridefinisce ancora una volta il sionismo come un aspetto del colonialismo e dell'imperialismo. E parliamo del tempo in cui, con l'accordo di Sykes-Picot nel 1916, inglesi e francesi si divisero le spoglie di quello che era stato l'impero ottomano. Quindi in qualche maniera raccontare questa situazione, come fanno i media italiani, che la decontestualizzano totalmente, come se fosse iniziata il 7 di ottobre con l'attacco di Hamas, è un modo assolutamente sfalsato di raccontare questa vicenda, ma d'altra parte sono legati fortemente agli interessi di lobby economiche, militari e politiche che sostengono esplicitamente Israele, ma sostengono un certo tipo di Israele, perché poi all'interno di Israele la corrente estremista sionista è quella che ha il governo adesso, ma non è necessariamente quella maggioritaria, ecco, bisogna anche
Sì, abbiamo visto che in 2 anni hanno fatto 5 volte le elezioni, quindi a parte che adesso in questa occasione hanno creato un governo di unità nazionale, però è vero pure che dentro Israele, questo non per fare, ci sono anche 1,5 milioni, se non erro, se non di più, cioè il 20% della popolazione sono palestinesi, sono quelli chiamati arabo-israeliani, oltre che parecchi, come dicevi te, insomma, anche immigrati di origine nord africana, quindi parliamo, a parte gli etiopici Falash, però anche cioè anche lì una divisione che a volte riproduce, a volte no, una divisione per classe, no? Tra ebrei e scaneziti, che vengono
quello originale, dalla... cioè, dall'Europa orientale, chi viene invece da Nord Africa.
E certo, quindi c'è di per sé. Poi sarebbe,
Ashkenaziti e Sefarditi, come no? Sì.
Però insomma, uno non voglio entrare in questo momento, certo, dentro questo tipo di spiegazioni, però per far capire che lo stesso Israele sta, insomma, ha delle contraddizioni interne molto alte, che fino adesso si è ricomposto sempre nell'obiettivo di avere un nemico comune, e per quanto poco siano, però alcune voci si alzano, no? In questi giorni sono usciti degli articoli, insomma, di intellettuali, docenti, professori, ma anche, insomma, come dire, per israeliani che comunque denunciano e spiegano le proprie ragioni perché sono dalla parte dei palestinesi, insomma, no?
Sì, poi c'era una contraddizione di fondo comunque nelle manifestazioni che si sono tenute per tanto tempo contro Netanyahu, e che queste manifestazioni non si parlava dell'elefante nella stanza, che era l'occupazione della Palestina, cioè erano manifestazioni rivolte soprattutto a un dibattito interno, a una riflessione che riguardava gli equilibri politici interni o anche delle divisioni, delle contraddizioni all'interno degli stati sociali israeliani, però non c'era nessun tipo di riferimento a quello che Israele faceva rispetto alla Palestina. Quello per esempio è un limite molto, molto evidente di queste manifestazioni.
Bene, io penso che fa pochissimo, insomma, questo è quello, oggi più che parlare di Africa
abbiamo divagato.
Sì, no, diciamo che abbiamo cercato di capire e raccontare, insomma, anche non solo quello che avviene nei paesi africani, magari, cioè, ci torneremo la prossima volta, magari approfondendo che cosa avviene direttamente a seguito anche delle varie tornate elettorali e della situazione che anche lì sta veramente, insomma, peggiorando. Però in questo momento ci sembrava anche giusto raccontare come questo che sta accadendo, insomma, questa ennesima catastrofe, crimine, insomma, non ho altre parole, insomma, no, veramente è un vero e proprio genocidio, non si può parlare di guerra, si parla di un occupante che ha deciso, prima rinchiuso e poi deciso di bombardare, insomma, con tutti i suoi mezzi, perché sono tantissime, insomma, il numero di bombe, ora non ritrovo, insomma, la notizia, però,
si parla di 6.000 bombe lanciate, che corrisponderebbero in una settimana a quanto hanno lanciato gli americani in Iraq durante la...
Sì, sì, molti di più di quelle che sono state lanciate in Ucraina, molti di più. Sì, infatti c'erano questi paragoni, ora non mi ricordo dove l'ho letto, però veramente da fa capire l'idea, no? Cioè proprio
la volontà genocida, perché sì, poi sì. Non trovo altri modi per definire questa politica. Comunque
dovremmo sicuramente riparlarne. E diciamo che si stanno attrezzando varie piazze nelle varie parti italiane, insomma anche qui a Roma sta in questo momento, dovrebbe essere appena iniziata questa fiaccolata a Piazza della Repubblica, e quindi non so se vuoi aggiungere altro, se tu hai anche notizie di altre piazze, di altre mobilitazioni, altrimenti poi magari
Per il momento no, però devo dire che qui a Torino c'è stata sabato scorso una manifestazione molto partecipata, per fortuna, che domani all'università insomma faremo degli interventi, delle assemblee, quindi insomma qualcosa continua a muoversi e la mobilitazione rimane sempre, sempre alta.
Bene, io ti ringrazio e ci sentiamo come di consueto fra 15 giorni, a meno che non succeda qualcosa di particolare. Questa radio è sempre aperta per accendere i propri microfoni sul continente africano, in particolare con te, va bene?
Ok, ciao, grazie a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.